Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il nono itinerario del nostro secondo viaggio sul territorio del secolo dei lumi. E come sapete ci troviamo a Königsberg, sempre in compagnia di Immanuel Kant. Ora, al termine dell'itinerario scorso, e cercheremo questa sera di supplire al fatto che non è stato celebrato questo itinerario, abbiamo detto che Kant negli anni tra il 1756 e il 1762 ha potuto leggere, tradotte in tedesco, le opere di Jean-Jacques Rousseau, e noi, come ricorderete, abbiamo studiato la vita e le opere di Rousseau nei due itinerari precedenti alle vacanze di Natale. Kant legge con grande interesse il discorso sulla disuguaglianza, il contratto sociale e Emilio o dell'educazione, e la lettura di queste opere di Rousseau è stata per Kant tanto appassionante da fargli, lo scrive lui, ce lo scrive, da fargli rinunciare per qualche giorno alla sua consueta passeggiata quotidiana. E noi ora prendiamo il pasto partendo dal Legere Multum, leggendo un frammento tratto da Emilio o dell'educazione, perché il testo di questo trattato fa riflettere Kant su un argomento importante, e fa riflettere anche noi sul fatto che siamo in ritardo di più di 300 anni rispetto alla storia del pensiero umano, leggendo questo frammento dall'Emilio di Rousseau. Scrive Rousseau: tutto quello che trae origine dall'autore di ogni cosa è bene, mentre nelle mani dell'essere umano tutto degenera. L'essere umano costringe il terreno alla resa per farlo rendere, e lo inquina con prodotti nocivi, mescola e confonde i climi, inverte gli elementi, capovolge le stagioni. Tutto rovescia, tutto sfigura, niente vuole rispettare di quello che ha creato la natura, nemmeno se stesso. Ma gli umani vogliono ammaestrare i loro simili come fossero cavalli da maneggio, e ritengono necessario dargli una forma a modo loro, come per gli alberi di un giardino. Osservate invece la natura e seguite la via che essa vi mostra. Oserò esporre qui la regola più importante e utile di tutta l'educazione. L'educazione non prevede di riempire velocemente la testa di nozioni, ma di formare la mente secondo i ritmi della natura. Quindi la regola fondamentale dell'educazione consiste non nel guadagnar tempo, ma nel perderlo. Tu che leggi, perdona i miei paradossi, ma non se ne può fare a meno quando si riflette, e qualunque cosa tu possa pensare e dire, sappi che preferisco essere persona da paradossi piuttosto che persona da pregiudizi. Ebbene, allora apprestiamoci a perdere tempo, come dice Rousseau. Guardate sul punto 1 del repertorio. Immanuel Kant ha raccontato che la lettura delle opere di Jean-Jacques Rousseau, tradotte in tedesco, negli anni tra il 1756 e il 1762, ha fatto sì che prendesse coscienza di un argomento molto importante, tuttora di stringente attualità. Scrive Rousseau: il progresso materiale dell'umanità, quello che oggi chiamiamo lo sviluppo, non porterà mai al superamento delle disuguaglianze, delle ingiustizie, delle divisioni, che sono le grandi e vere tragedie dell'umanità. Un mondo diverso è possibile, afferma Rousseau, solo con il progresso morale dell'umanità. Per la persona non c'è altro autentico progresso che quello della natura etica. La giusta trasformazione materiale e sociale del mondo avviene se c'è un progresso morale dell'umanità. Contrariamente, assisteremo non a una benefica, ma a una tragica trasformazione. Kant pensa che Rousseau possa essere considerato quindi il Newton del mondo morale. Infatti Newton, con la legge della gravitazione, ha rivelato l'esistenza di un nuovo ordine cosmico. E Kant ritiene che Rousseau abbia indicato chiaramente che sarebbe possibile costruire un nuovo ordine morale, e ciò potrebbe avvenire se la persona fosse in grado di utilizzare non solo e non tanto la ragione, ma anche e soprattutto il sentimento, no? Sapete come la pensa Rousseau. Questa idea costringe Kant a studiare il pensiero di Rousseau, che anche noi conosciamo. Infatti prima delle vacanze di Natale siamo venuti a sapere, proprio come Kant, che nel 1744 a Parigi Rousseau diventa amico, ricorderete, no? Di Diderot, di D'Alembert, di Condillac, di Le Breton, e con loro si incontra regolarmente, una volta la settimana, nel quartiere di Leal, quello del grande mercato centrale, il ventre di Parigi, in quella trattoria della quale anche noi siamo diventati clienti dei clienti, il lunedì a mangiare l'ognone di vitello con le cipolle. Voi, ci sono troppe purine per me, per voi potete farlo liberamente. Quella trattoria che si chiama Panier Fleury, dove mangiano insieme, discutono animatamente, tanto da dare spettacolo, si forma sempre un pubblico intorno a loro che assiste alle loro discussioni. Veramente loro ci tengono a fare spettacolo, sono tutti abbastanza gigioni. Al Panier Fleury, che purtroppo non esiste più, io mi domando come mai nessuno abbia avuto la brillante idea di riaprire quando è stato ristrutturato, tra l'altro, quella zona di Parigi. Quindi era possibile il Panier Fleury, presentandolo con questa propaganda, no? Che avrebbe sicuramente giovato, no? A far sì che un'iniziativa di questo genere potesse avere successo. Vabbè, voi siete tutte giovani e giovani imprenditori e imprenditrici, quindi fatelo voi questa operazione. Poi dicono che la scuola non serve a niente per aprire al mondo del lavoro, la scuola degli adulti, invece vedete, non è così. Rousseau a quel tavolo sostiene, contrariamente ai suoi interlocutori, che la ragione ha un ruolo importante, perché fa capire alla persona che è il sentimento a prevalere in lei piuttosto che l'intelletto. L'essenza della persona, sostiene Rousseau, è sentimentale prima che intellettuale. E che cos'è il sentimento per Rousseau? Kant naturalmente lo vuole sapere, vuole rifletterci. Per Rousseau il sentimento è un impulso spontaneo che rende la persona naturalmente buona, e i mali attuali che affliggono l'umanità, quindi gli egoismi, le passioni, le distinzioni in ricchi e poveri, in deboli e potenti, insultati e sfruttatori, derivano tutti dalla degenerazione che la persona ha subito quando si è allontanata dal sentimento originario, che è lo stato di natura proprio dell'umanità. L'umanità si è allontanata dallo stato di natura, e questo è il male maggiore. L'allontanamento dal sentimento originario, scrive Rousseau, ha prodotto la nascita della cosiddetta società civile, e questo fatto, scrive, ha causato il deterioramento della condizione umana. Infatti l'incivilimento, dato dallo scriteriato sviluppo economico e sociale, comporta la moltiplicazione dei bisogni inutili a scapito di quelli necessari ed essenziali, e ciò produce uno scontro nefasto tra gli individui che vogliono disporre di sempre nuove ricchezze. Quindi l'incivilimento, scrive Rousseau, comporta la moltiplicazione di inutili convenzioni, accordi, intese, norme, che servono solo a sancire il trionfo dell'ipocrisia, perché in realtà, e il corso della storia lo dimostra, scrive Rousseau, queste inveterate consuetudini sono servite solo per far approfondire l'abisso scavato tra i ricchi e i poveri. Non è vero, scrive Rousseau, che l'incivilimento offre condizioni migliori a tutti. Il numero dei ricchi aumenta di pochissimo, con l'aggravante che diventano sempre più ricchi, mentre il numero dei poveri aumenta di dismisura, con l'aggravante che diventano sempre più poveri. Chissà cosa direbbe oggi, visto che la situazione si è accentuata. E per capire questo, per il distorto uso che è stato fatto della globalizzazione, e per capire questo, afferma Rousseau, basta guardarci intorno, basta navigare a vista nella società civilizzata. Naturalmente Kant condivide perfettamente, perché la pensa allo stesso modo, anche lui si guarda intorno, no? E quindi nella società nella quale vive. Ora, la civilizzazione porta con sé, scrive Rousseau, il fenomeno della divisione del lavoro. È appena cominciata la rivoluzione industriale, e la rivoluzione industriale ha cominciato immediatamente a mettere in evidenza alcune falle che ci sono in questo sistema, nocive per l'umanità, per le condizioni del lavoro. E di conseguenza, con la riduzione dell'individuo a semplice ingranaggio di un enorme meccanismo che diventa sempre più incontrollabile, e questo fenomeno produce la piaga terribile, scrive Rousseau, dell'urbanesimo, cioè il concentramento di una massa di individui nelle città che diventano, per mancanza di servizi, scrive Rousseau, centri di corruzione fisica e morale. Kant rimane colpito dalla calzante analisi di Rousseau, pensava anche lui queste cose, Rousseau le aveva messe in ordine, e dalla definizione che dà al termine sentimento, un impulso spontaneo che rende la persona naturalmente buona, mentre i mali che affliggono l'umanità, gli egoismi, le passioni, le distinzioni in ricchi e poveri, in deboli e potenti, in sfruttati e sfruttatori, derivano tutti, scrive Rousseau, dalla degenerazione che la persona ha subito da quando si è allontanata dal sentimento originario, che è lo stato di natura proprio dell'umanità. Naturalmente, voi sapete che Kant non prende quasi mai le parole chiave, le idee per oro colato, bisogna che ci rifletta sopra, così come si deve sempre fare, no? Cioè, questi argomenti derivanti dal pensiero di Rousseau forniscono insieme agli insegnamenti di Newton e di Hume, come sappiamo, come abbiamo studiato, forniscono ulteriori elementi che permettono a Kant di completare il suo primo itinerario di formazione e di formulare alcune ipotesi di lavoro. Noi stiamo seguendo per ora Kant nel suo itinerario di formazione, che poi dura tutta la vita, come per ciascuno e per ciascuno di noi. E Kant mette sempre in evidenza qual è stato il ruolo di coloro che hanno contribuito alla sua formazione. E questa è un'esperienza che facciamo tutti, da quando andiamo a scuola da bambini. No, se ci sono persone di cui ci ricordiamo, sono per tutta la vita, poi ci sono sicuramente le nostre maestre e i nostri maestri, prima di tutto, no? Poi gli insegnanti, poi no, nel bene e nel male, naturalmente. con tutte le imitazioni magari che abbiamo fatto insieme alle compagne e compagni. Ebbene, voi dell'insegnamento di quali persone vi siete giovate e giovati nel corso del vostro itinerario di studio? Kant ogni tanto ricorda il suo professore Martin Kruse, che è quello che gli ha aperto la via, aperto la via, c'è sempre qualcuno che apre la via, no? a studiare, come si fa a studiare, come bisogna utilizzare la nostra capacità di investire in intelligenza. E quindi è anche del vostro itinerario di formazione in campo lavorativo, se avete partecipato a corsi di formazione, quando vi siete preparate per fare il vostro lavoro. Corsi di formazione che sarebbero fondamentali per eliminare il più possibile i pericoli sul lavoro. Beh, e quindi scrivete quattro righe un proposito. Kant lo ha fatto, possiamo farlo anche noi. Ora, dopo aver completato il primo itinerario di formazione, giovandosi degli insegnamenti di Newton, di Hume, di Rousseau, quale ipotesi di lavoro è in grado di formulare Kant per andare avanti nel suo percorso di formazione? Guardate sul punto 2 del repertorio. Immanuel Kant, dopo aver completato il suo primo itinerario di formazione studiando le opere di Newton, di Hume e di Rousseau, e noi lo abbiamo seguito, no, su questa strada, è in grado di formulare delle ipotesi di lavoro, mettendo a frutto ciò che ha imparato. E che cosa ha imparato, si domanda a caso, che cosa ha imparato dall'opera di Newton? Dall'opera di Newton, afferma Kant facendo una prima ipotesi, l'opera di Newton mi ha dimostrato che la scienza sperimentale esiste e che ci sono leggi naturali su cui si fonda la vita dell'universo, che possono essere conosciute, poi anche lui ci ha provato, no? Delle quali si può capire il funzionamento e dalle quali possono derivare nuove applicazioni. E dalle opere di Rousseau, che cosa ho imparato, afferma Kant facendo una seconda ipotesi? Beh, le opere di Rousseau, scrive Kant, mettono in evidenza che il fenomeno della morale esiste e che è una caratteristica umana radicata nella natura della persona. La morale, la persona, la sente dentro di sé, sa benissimo che cos'è il bene e il male. Magari intanto è un imbarazzo, però. Quindi Kant prende atto che la scienza sperimentale esiste, è conoscibile, e che il fenomeno della morale è connaturato alla persona, è comprensibile. Però le opere di Hume, che cosa mi ha insegnato Hume, afferma Kant facendo una terza ipotesi? Beh, mi hanno fatto riflettere sul fatto che, essendo l'esperienza un fatto soggettivo, la scienza non è dotata di oggettività, così come la morale non è corredata di certezze. E Kant, al seguito di questa riflessione critica, si trova di fronte a due grandi questioni da affrontare in termini interlocutori. Com'è possibile, si domanda Kant, dare un fondamento certo, allora, veritiero, attendibile alla scienza e alla morale? Cioè, su quali basi, si domanda Kant, è possibile fondare la scienza e stabilire la morale? Questo è il problema. E soprattutto, è possibile trovare l'accordo tra la scienza e la morale? Guardate, questo è un argomento che continua ad essere di stringente attualità, perché continuiamo a chiederci questa scoperta scientifica, questo, cioè, collima con la morale oppure procura dei problemi da questo punto di vista? Naturalmente Kant ci pone subito questo problema che continuiamo a porci, a volte senza nessun tipo di risoluzione. Il carattere legislativo, per esempio. Ora, questi interrogativi sono il punto di partenza di un nuovo lungo itinerario che Kant inizia a percorrere sempre con pazienza e con determinazione. Guardate, due virtù che chi studia, quindi tutte e tutti noi, deve possedere. Chi studia deve possedere pazienza e determinazione. E dobbiamo possederla, guardate, anche noi da questo momento, perché da questo momento l'itinerario, il percorso diventa particolarmente ostico. Ma vedo che avete tutte e tutti le scarpe da trekking, quindi siete pronte per affrontare questo cammino che dobbiamo fare. E così, guardate, dopo la cosiddetta fase naturalistica, dal 1756 al 1762, per Kant ha inizio quella che si chiama la fase metafisica, che lo accompagna per tutti gli anni 60 del Settecento. Attenzione, sui manuali noi troviamo scritto così, poi inizia per Kant la fase metafisica e con una sintesi si risolve il problema di solito, no? Andando a dire come non è possibile dimostrare con la ragione l'esistenza di Dio e punto. Ora però questa fase metafisica si potrebbe chiamare, io penso che si dovrebbe chiamare, prima di tutto fase antidogmatica, oltre che metafisica. Perché? E ora ci dobbiamo riflettere. E in questo periodo, mentre continua a dedicarsi all'insegnamento per guadagnarsi da vivere, lo farà tutta la vita perché deve campare, scrive una lunga serie di saggi che deve far stampare a sue spese, attraverso i quali si delinea poco per volta il percorso del suo pensiero. E i titoli delle più significative di queste opere sono i seguenti: L'unico argomento possibile per dimostrare l'esistenza di Dio, 1763. Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, 1764. Mi ha detto: porta questo che pesa meno, però di anche che poi ne parleremo di questo problema del bello e del sublime. Ora è ancora presto, io ho avuto un'intuizione, ho scritto qualcosa, l'ho messa lì. Guardate, Kant ha scritto circa 200 saggi. E perché? Ma perché sono dei repertori da proporre ai suoi studenti per fare lezione. Poi dopo li ho fatti stampare proprio per questo motivo, perché avessero in mano qualche cosa. Guardate, Kant sta venendo, no, cioè siamo noi che siamo andati sul terreno di Kant, devo dire, perché da quando si è preparato il metodo di questo lavoro circa mezzo secolo fa, era chiaro che i consigli che dava Kant dovevano essere presi in considerazione e bisognava tenerne conto, perché sono utili, no? Ma continuiamo. Poi, notizia sull'indirizzo delle lezioni per il semestre invernale 1765-1766. E questo è il programma che verrà svolto durante quell'anno lì nel corso di filosofia. La notizia. Poi, sogni di un visionario chiariti coi sogni della metafisica, 1766. Ora, guardate, i testi di questi trattati, ne abbiamo citati alcuni, non sono facili da leggere, ma sono interessanti, e sul contenuto di ciascuno di loro si potrebbe costruire un itinerario per illustrare le caratteristiche di ciascuno di questi saggi. Ora noi, naturalmente, per non disperdere le energie cognitive, ci limitiamo a operare una sintesi, mettendo in evidenza il filo conduttore che taglia trasversalmente i testi di queste opere, dicendo che in essi Kant fa un'analisi critica intanto sull'educazione dogmatica che ha ricevuto e capisce che il dogmatismo, cioè affermare che quello che viene enunciato è la verità, a cui bisogna credere per fede senza discutere, questo è il dogmatismo. Quando ci viene detto questa è la verità, dovete credere, come dire, no. Non è un fatto positivo, dice Kant, tantomeno in filosofia, dove è stato usato, mi sembra, il dogmatismo, mentre studiato me ne sono accorto, e quindi compone questi versi per riflettere su come prendere le distanze dalle presunte affermazioni di principio che cadono sotto l'egida del dogmatismo, cioè dell'accettazione acritica, e di conseguenza fa il punto sugli studi e sulle ricerche che lui ha fatto e comincia da capo a studiare quello che ha studiato, seguendo quello che ha imparato tante cose, dice Kant, seguendo gli insegnamenti delle più importanti correnti tradizionali del secolo dei lumi, da cui sono stato influenzato, ne ho tratto molti vantaggi sul piano dell'apprendimento, afferma Kant. E allora che cosa fa? Analizza ancora lo sperimentalismo di Newton, il razionalismo di Wolff, l'empirismo di Hume, e per condurre questa operazione di verifica e di revisione utilizza il metodo che lui ha messo a punto, il metodo critico. Ora, del metodo critico, no? Elaborato ed esplicitato da Kant, come sappiamo già nel testo della sua tesi di laurea, noi ne abbiamo parlato da poco nel settimo itinerario di questo viaggio e avete il repertorio che potete rileggere per rinfrescarvi la memoria in proposito. E la constatazione importante da fare in proposito è che Kant, che è cresciuto studiando e aderendo alle correnti di pensiero dello sperimentalismo, del razionalismo e dell'empirismo, è stato capace di assumere nei loro confronti un positivo e produttivo atteggiamento critico, utilizzando l'arte del giudizio, cioè la critica come la concepisce lui nei confronti del dogmatismo, cioè c'è nel dogmatismo, dice Kant, tanto nello sperimentalismo quanto nel razionalismo quanto nell'empirismo. Mettiamolo in evidenza, no? Dove sta? Per rifletterci sopra e per poter andare oltre, perché che cosa produce il dogmatismo? Produce una frenata. Per dimostrare una cosa si crea un dogma e il dogma si ferma lì, è un punto fermo e quindi non si va oltre, ma è la filosofia deve andare oltre, la riflessione deve andare oltre, il pensiero deve cercare di andare avanti, e questo è un elemento positivo in Kant, vedete, e questo comportamento virtuoso sotto il profilo intellettuale lo porta quindi ad andare oltre i confini tracciati dalle affermazioni di principio di queste correnti per poter entrare in un territorio tutto da esplorare. Ora, attenzione, nel saggio intitolato Notizia sull'indirizzo delle lezioni per il semestre invernale 1765-66, che è l'introduzione al corso di filosofia che lui sta per tenere all'Università di Königsberg, Kant scrive: la filosofia non è un oggetto che deve essere solo studiato così com'è. La filosofia è un metodo di ricerca, e per insegnare la filosofia bisogna insegnare a filosofare. Quindi il verbo filosofare per Kant significa invitare a ragionare, a riflettere e a esprimere il proprio pensiero privilegiando la scrittura e evitando il chiacchiericcio, dice Kant. Attenzione, chiariamo subito, lui quando si scaglia contro il chiacchiericcio, si scaglia contro il metodo, non tanto contro le persone, ma contro il metodo dei baroni dell'università di Köln, il quale, scrive Kant, continua a ripetere da 200 anni la stessa lezione, perché non hanno voglia di fare, cioè ripetono a memoria, no, quindi nessuno impara nulla, cioè si continua, non si andrà mai avanti così, si continua a fare non della didattica, ma del chiacchiericcio, no? Così un po' come succede nei salottini televisivi, dove si chiacchiera sulle parole chiave del momento, che poi questo chiacchiericcio lascia il tempo che trova, cioè fa spettacolo, ma non è che abbiamo bisogno solo di anche di spettacolo, ma solo di spettacolo no. E ascoltate che cosa scrive Kant. Il repertorio lo scrive con la R maiuscola, voi ne avete in mano tutti uno di repertori, proposto nel corso di una lezione, scrive il professor Kant, che guardate è un bravo insegnante, per cui è d'uopo seguire i suoi consigli, e quindi non vi meravigliate se anche in questa scuola seguiamo un repertorio che invita a tessere una trama mediante quattro righe scritte. È un consiglio che Kant ha dato a me, che ho costruito il metodo per varare i percorsi di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Ma ora, attenzione, il repertorio proposto nel corso di una lezione fa sempre nascere nella mente una trama di pensieri che, per assumere la struttura di giudizio critico, deve essere redatta sinteticamente in forma scritta. Solo la scrittura trattiene il risultato ponderato e soppesato dell'indagine condotta criticamente dall'intelletto. Il chiacchiericcio, afferma Kant, è vana farneticazione che fa fermentare e lascia spazio al dogmatismo, all'assolutismo, all'intolleranza, all'esclusivismo e al fanatismo. E diceva giù molto duro, perché questa era la situazione in Europa in quel momento. E quindi riflettiamo noi a proposito. Voi oggi, accanto a ognuno di questi quattro termini, di grande attualità questi quattro termini, ahimè, purtroppo, assolutismo, intolleranza, esclusivismo e fanatismo, basta sentire un radiogiornale o vedere un telegiornale, cioè, emergono queste parole. Guardate che Kant sta parlando a noi oggi. Ebbene, che sono sinonimi di dogmatismo. Ebbene, quale parola rappresentativa accostereste a ognuno di questi termini? Un nome comune, un nome proprio, una frase, un enunciato minimo, quello che è accanto al termine assolutismo, accanto al termine intolleranza, accanto al termine esclusivismo, accanto al termine fanatismo. Ebbene, scrivete quattro righe in proposito, dice Kant, per filosofeggiare, perché a questo deve servire la filosofia. Cioè facciamo filosofia se facciamo questo esercizio. No? E quindi dobbiamo tirarla giù dall'alto dei cieli, la filosofia, lasciamo dall'alto dei cieli Dante e tutto il suo grande apparato straordinario, scritto con i piedi per terra però, scrivendo quattro righe a proposito. Ora, la riflessione molto articolata di Kant, condotta con il metodo della critica sul tema del dogmatismo, guardate, risulta di grande importanza nell'ambito del dibattito culturale in corso durante il secolo dei libri. Ed è tuttora, voi capite, un tema di grande importanza. Guardate sul punto 3 del repertorio. Immanuel Kant, utilizzando il metodo della critica, affronta con coraggio, cioè senza infingimenti e senza opportunismi, il tema del dogmatismo, aspirando a farlo diventare un argomento di dibattito culturale nel corso del secolo dei lumi. Però guardate, il suo modo di filosofare, di fare ricerca ad ampio spettro, non riceve consensi, perché in fin dei conti un po' di dogmatismo fa comodo a tutte le dottrine filosofiche. E quindi la maggior parte degli intellettuali, scrive Kant, preferisce rimuovere il problema. Ma per Kant, che è un anonimo professore che non vive a Parigi, la città che in questo momento pretende di essere la capitale culturale d'Europa e il centro propulsore dell'illuminismo, questa condizione di isolamento rappresenta per lui, che è orgoglioso di essere un provinciale, uno stimolo a investire in intelligenza, per cui decide di formalizzare la sua posizione di pensatore affermando nel testo della notizia sull'indirizzo delle lezioni per il semestre invernale 1765-66 di voler contrapporre al fenomeno del dogmatismo una nuova forma di pensiero che verrà chiamata, che lui chiama, criticismo. Ecco il quando trovate nei manuali il criticismo kantiano, ecco, è quella presa di coscienza contro qualunque tipo di dogmatismo che frena, no, l'attività del filosofare, no, del fare attività di ricerca. Kant non soltanto di demolire le cose, ma di ristrutturarle per continuare, no, ad andare oltre. Kant, quindi, nella notizia sull'indirizzo delle lezioni per il semestre invernale 1765-66, scrive: per criticismo intendo un pensiero che vuole distinguersi dal dogmatismo, perché il dogmatismo accetta tutte le dottrine senza interrogarsi sulla loro validità. Vorrei fare della critica uno strumento adatto per filosofare, per fare ricerca, rifacendomi al significato, e questo già lo sapete, no? Del verbo greco critiche, che significa giudicare, non nel senso procedurale del termine, come il verbo crino, che si usa in tribunale, ma nella direzione di opinare, di saper creare un'opinione, non destinata a cristallizzarsi in una verità assoluta, ma in un giudizio ipotetico. E vorrei sottolineare che nell'area del pensiero greco, accanto al verbo critiche, si trova sempre il termine tecne, l'arte, per cui la parola critica indica l'arte, tecne, di giudicare, che è strettamente connessa con le azioni di pensare, stimare, ritenere, proporre, reputare. Avevamo già visto, no, questa sillabi, verbi, no? Abbiamo detto, beh, andiamo sul glossario, andiamo sul dizionario a vedere che cosa vogliono dire. Attenzione, vedete, sono tutti verbi positivi, che parlano al positivo, no? Cioè, no, la critica deve essere un fatto che costruisce, no? Positivo, quindi, no? Quando si critica bisogna pensare, bisogna stimare, ritenere, supporre, reputare, no? E quindi per Kant criticare vuol dire giudicare nel senso di valutare, di soppesare, di interrogarsi sul funzionamento e sul fondamento delle conoscenze umane per chiarirne la validità, i limiti e le possibilità. La critica, afferma Kant, non è una semplice dichiarazione di scetticismo, non è un'eclatante esibizione atta a smontare un apparato, ma bensì, scrive Kant, la critica è un esercizio che serve per tracciare ragionevolmente il perimetro entro il quale si sviluppa un'esperienza, in quanto, afferma Kant, delimitare nel modo più corretto possibile i confini di un'esperienza significa garantire entro i suoi limiti la validità dell'esperienza stessa. Ecco, cioè che cosa vuol dire la critica? Quando facciamo l'esperienza la dobbiamo criticare. Cosa vuol dire criticare? Vuol dire vedere intanto in quali confini dentro sta e poi analizzare bene, ragionare bene, vedere bene se intanto ci sono elementi dogmatici che fanno sì che poi quell'esperienza si trasformi nel formulare dei dogmi. Ora, Kant, come abbiamo constatato, quindi studia le opere e apprezza il pensiero di Hume e comincia con Hume, ma respinge gli elementi di scetticismo che si annidano nei risvolti della sua riflessione, perché capisce che Hume, lo scetticismo, se lo impone in modo dogmatico. Hume, senza darne dimostrazione, scrive Kant, senza neppure provarci, sostiene che la matematica e la fisica non rientrano nell'ambito della scienza. Ricordate, abbiamo studiato il pensiero di Hume, per lui perché? Ma perché per lui solo l'esperienza sensibile nel momento in cui si manifesta è valida sul piano conoscitivo. E Kant, con spirito critico verso il pensiero di Hume, si domanda per quale motivo non si possa indagare per verificare se effettivamente la matematica e la fisica siano o non siano da considerarsi delle scienze. Possibile, si domanda Kant, che Hume, invece di dare risposte dogmatiche per sminuire il ruolo della ragione, delle idee, a vantaggio dell'esperienza, delle sensazioni, va bene, non abbia avuto la curiosità di capire fino a che punto la matematica e la fisica possano essere considerate, perché si sa che lo sono, no? Dice Kant, discipline utili per conoscere la realtà, anche se dobbiamo semplicemente fare il bilancio della spesa del giorno della settimana e facciamo della matematica, cioè se dobbiamo, no, cominciare a misurare e facciamo della geometria, quindi è evidente. Ora, Hume, afferma Kant, per essere coerente con la logica del suo pensiero, che ha in sé elementi positivi, dice Kant, io ho imparato molto dal ragionamento di Hume, come abbiamo visto, e per essere coerente cade nel dogmatismo, lui che ha sempre avversato i dogmi, no? E poi, sostiene Kant, esiste dalle origini della storia del pensiero umano lo scottante tema della metafisica con il quale bisogna fare i conti. Anche Hume, sebbene non sia per nulla interessato alla metafisica, lo scriva chiaramente, cioè cerca di non di non fare nessun riferimento all'assoluto, però è qui, quando ragiona in questo modo, lui che cosa fa? Va a finire su un terreno che è aderente a quello della metafisica. Perché, si domanda Kant, non si dovrebbe investigare per capire allora se la metafisica si debba intendere solo come una disposizione naturale della persona verso l'assoluto? No, noi tutti pensiamo a qualche cosa che va oltre la materia, no? Oppure la si debba intendere come una scienza vera e propria. Si capisce che Kant, nei testi dei saggi che scrive in questo periodo, per riflettere in modo critico senza voler buttare all'aria nessun apparato, perché qualsiasi apparato sfrondato dal dogmatismo porta in sé elementi positivi che mi sono serviti, dice Kant, per capire la realtà. Ebbene, Kant nei suoi scritti, composti negli anni 60 del Settecento, nel corso della cosiddetta fase metafisica, vedete, si dovrebbe chiamare antidogmatica, no? Vuole esprimere la sua insoddisfazione, quindi, tanto nei confronti dell'educazione, parte da sé, nei confronti dell'educazione imperativa che ha ricevuto, quanto in relazione alle risposte categoriche date dal razionalismo, dallo sperimentalismo e dall'empirismo, le correnti di pensiero di cui ha studiato diligentemente tutte le opere dalle quali ha imparato molto. Non sarebbe qui a ragionare, dice Kant, se io non avessi imparato, no, studiando queste grandi opere. Ora, i razionalisti, come Leibniz e Wolff, dai quali ho imparato a riflettere, scrive Kant, sul tema della ragione, quindi vi devo, sono grato a costoro, mi rendono però insoddisfatto, in quanto per avvalorare la superiorità della ragione sull'esperienza fanno dogmaticamente appello alla metafisica, cioè al ruolo che ha la provvidenza divina. Ma la ragione può dare risposte veritiere ai problemi posti dalla metafisica, si domanda Kant. E poi gli scienziati, dai quali ho imparato a riflettere sul tema della conoscenza, mi rendono insoddisfatto, no? In quanto Newton, che è fisico per eccellenza, per dare piena credibilità alla sua legge di gravitazione universale, pensa di dover ricorrere dogmaticamente alla metafisica, al ruolo che ha Dio creatore. No, ma la sperimentazione e la metafisica possono essere compatibili, no? Si domanda Kant. E a loro volta gli empiristi, dai quali ho imparato a riflettere sul tema dell'esperienza, mi rendono insoddisfatto, in quanto Hume, che nega i dogmi della metafisica per dare la supremazia conoscitiva al fenomeno dell'esperienza sensibile, finisce però per svalutare completamente il ruolo della ragione. Ma cioè, senza il contributo della ragione, cioè, come si può indagare sulle problematiche poste dalla metafisica, si domanda Kant. Cioè, e quindi, dopo aver, vedete, fatto la lista riguardante gli argomenti che lo rendono insoddisfatto, Kant si pone la domanda fondamentale: come si può promuovere una conoscenza non fondata sui dogmi, ma che si possa considerare valida tanto sul piano razionale quanto su quello dell'esperienza? E soprattutto efficace a livello scientifico. Cioè, è possibile formulare dei giudizi essenziali e sostanziali che siano funzionali il più possibile per favorire il fenomeno della conoscenza? Perché questo è il grande tema, dice Kant. Noi, il problema è quello: come si fa a conoscere nel miglior modo possibile? Questo poi è il problema. A imparare ad imparare, questo è il tema. E Kant, nei saggi che scrive in questo periodo cosiddetto metafisico, ma che, vedete, si dovrebbe chiamare anche antidogmatico, prima di tutto antidogmatico, riflette su alcuni termini, vedete, ragionamento, esperimento, esperienza. E noi in chiave filosofica dobbiamo seguire il suo invito a riflettere. Guardate, Kant procede proprio con i piedi per terra, no? Quando pensiamo a Kant, alla filosofia, pensiamo ad argomenti talmente elevati, che talmente complicati. Talmente complicati quando invita, soprattutto ci invita prima di tutto a ragionare sui termini ragionamento, cioè quindi sulla nostra vita quotidiana, ma non facciamo altro che ragionare in continuazione e sentirci dire ragiona su questo, o diciamo agli altri ragiona su quest'altro, no? Esperimento, cioè no, ma scusate, noi non facciamo altro che sperimentare nella vita, no? Qualche cosa, no? Anche quando facciamo le marmellate, per me. Non ho citato il termine marmellata a caso, sperimentiamo, e poi esperienza, scusate, non facciamo un'esperienza dopo l'altra, la vita è fatta di queste cose, dice Kant, la filosofia quindi parte da qui, no? Il filosofare, il vivere filosofando, parte dalla vita quotidiana, ragionamento, esperimento, esperienza, e allora riflettiamo, cioè quale in repertorio, riflettiamo, quale di queste parole, dimostrazione, argomentazione, spiegazione, o quale altra preferite mettere per prima accanto al termine ragionamento? Se avete fatto un ragionamento, che cos'era? Era una dimostrazione, era un'argomentazione, era una spiegazione, sono tutte, è chiaro, sono tutti termini sinonimi, validi, però ecco, scegliete, e poi quale di queste parole, osservazione, prova, tentativo, o quale altra preferite mettere per prima accanto al termine esperimento? Se avete sperimentato, che cos'era? Per osservare, per fare una prova, per fare un tentativo, e ancora, quale di queste parole, competenza, abilità, accortezza, o quale altra preferite mettere per prima accanto al termine esperienza? Esperienza, secondo voi, è avere delle competenze e avere delle abilità particolari, è prendere delle accortezze, cioè, guardate, facendo questo esercizio, intanto possiamo raggiungere l'obiettivo previsto, che è quello, intanto, di potenziare il nostro bagaglio lessicale, che è uno strumento che risulta utile sul piano della conoscenza. È inutile che vi ricordi Don Milani che diceva ai suoi alunni, qualunque parola che non conosce un calcio nel sedere. Milani era molto più colorito di noi, che siamo puristi, che prendete, e quindi imparate l'uso delle parole, più parole conoscete e meglio, perché risulta un tema utile sul piano della conoscenza. Quindi leggete, riflettete e scrivete le tre parole scelte. Guardate, non si è mai abbastanza consapevoli, sostiene Kant, di quanto possa essere proficuo l'impegno profuso nell'esercizio della scelta, perché dobbiamo imparare a scegliere, cioè nell'essere sempre interessati a curare la meccanica del nostro sistema di apprendimento. Quando scegliamo, anche in questo caso, noi stiamo su un catalogo di parole, stiamo curando la meccanica del nostro apprendimento, scrive Kant, che è uno scrittore pessimo, però ogni tanto ha delle definizioni straordinarie, e noi siamo qui a scuola per questo, ancora una volta ce lo suggerisce Kant, a curare la meccanica del nostro apprendimento, perché questo è l'obiettivo che la scuola deve avere. Poi ci sono tante cose da imparare, naturalmente, tante curiosità da soddisfare, ma prima di tutto questo è l'obiettivo. Ora, l'insoddisfazione che Kant prova dopo aver studiato con impegno le opere di Leibniz, di Wolff, di Newton, di Hume, si dimostra un elemento positivo, no? Che lo spinge a non rimanere passivo, ma ad agire per investire in intelligenza e per continuare a riflettere in modo sempre più sistematico, anche perché dai pensieri contenuti in queste opere sulle quali si è applicato, lui ha imparato molto, no? In quanto lo studio è cura, e la cura è impegno, e l'impegno è sempre produttivo, quando è impegno di studio. Guardate sul punto 4 del repertorio. Kant, per continuare a condurre la sua riflessione in modo sempre più sistematico, dopo aver studiato con impegno le opere di Leibniz, di Wolff, di Newton e di Hume, dichiara di essere insoddisfatto a causa delle troppe affermazioni dogmatiche che questi eminenti autori hanno enunciato nei loro scritti, e quindi avverte l'esigenza di mettere in evidenza con il metodo critico quali sono, a suo avviso, gli elementi contraddittori presenti nelle discipline del razionalismo e dell'empirismo, che sono le due correnti che vanno per la maggiore in questo momento. Nelle università il controllo lo tengono i razionalisti e gli empiristi, e si accapigliano tra loro, cioè invece di capire che devono andare oltre per controllare il potere, no? Qui Kant, naturalmente, che è inviso, no? Degli insegnanti del Tavico, apre una polemica, giustamente. Kant scrive che i pensatori razionalisti, da Cartesio a Leibniz, affermano che l'anima, o l'intelletto, che Dio si voglia, è provvista dal momento della nascita della persona di determinati principi razionali, ce l'ha in sé, che sono stati posti e garantiti in essa da Dio. Quindi qui non si discute. E questi principi hanno preso il nome di idee innate, e quindi attraverso queste idee innate, che in quanto ereditate, congenite, connaturate, sono indipendenti dall'esperienza, la persona, per deduzione, da pensiero in pensiero, perviene alla conoscenza della realtà. Per mezzo delle idee innate la persona giunge alla comprensione del mondo che la circonda. E quindi, per conoscere la realtà, secondo i razionalisti, scrive Kant, l'intelletto della persona compie un continuo lavoro di analisi, e di conseguenza la persona acquisisce la conoscenza tramite il giudizio analitico, per cui i dati che la persona ha a disposizione confermano la conoscenza dell'oggetto in questione. No? Noi, per conoscere come è fatto l'ambiente, questo ambiente nel quale stiamo vivendo, ci guardiamo attorno, raccogliamo dei dati, no? Li mettiamo nell'analisi e quindi facciamo l'analisi, e attraverso l'analisi, attraverso il giudizio analitico, noi conosciamo. Ebbene, Kant critica le posizioni dei razionalisti affermando di non capire come si possa sostenere, come scrive Cartesio, che l'esistenza di Dio, scrive Cartesio, ricordate, abbiamo incontrato questo grande personaggio, Kant considera Cartesio un gigante, però scrive, l'esistenza di Dio dimostra l'esistenza delle idee innate, in particolare quelle della matematica, ce l'abbiamo già tutte in testa, e che l'esistenza delle idee innate conferma l'esistenza di Dio. Ora, naturalmente Kant è consapevole che Cartesio non è un personaggino particolarmente religioso, usa Dio come una carta di credito, cioè per andare avanti nel suo ragionamento e per giustificare, no, la resistenza, no, ha bisogno di una garanzia, e lui questa garanzia la trova in modo che il suo sistema, il suo metodo, sta in piedi, e lì ci sono delle cose molto positive, però Questo ragionamento, afferma Kant, non è né una aporia, una contraddizione calzante, né un paradosso, un ragionamento esplicativo per assurdo, bensì, precisa Kant, è semplicemente un circolo vizioso. È come il gatto che si morde la coda, che sa che la coda è sua e si inquieta senza comprendere perché prova dolore. Ora, l'esistenza di Dio, scrive Kant, è una questione che riguarda esclusivamente la fede, come sostiene Pascal, precisa Kant, che è il più grande matematico di tutti i tempi, ma che non ci ha provato, proprio per questo, non ci ha provato nemmeno lontanamente a dimostrare l'esistenza di Dio con la ragione. Ha detto: a me questa cosa mi piacerebbe e quindi voglio fare una scommessa. No, e quindi voglio avere fede, voglio fare un salto nel buio, perché sì, sarebbe bello, no? Porlo Royale, no? L'abbiamo incontrato. E quindi non concerne la ragione, perché quando la ragione umana, ferma Kant, si occupa del problema dell'esistenza di Dio, suggerisce alla mente della persona, ci ha detto Pascal, che non è possibile affermare con certezza l'esistenza di Dio, perché la fede in Dio si basa sulla speranza, non sulla certezza. Fede, speranza e carità, se no la fede non ha valore. Cioè, nel momento in cui noi con la ragione dimostriamo l'esistenza di Dio e sappiamo che Dio c'è, a quel punto lì siamo prigionieri, cioè, no, non siamo più liberi di scegliere bene come dobbiamo fare. Cioè, e quindi è chiaro che la fede perde completamente valore, no? E allora sostiene Kant, che si è detto Pascal per benino, come abbiamo fatto noi, come si può ammettere con certezza l'esistenza delle idee nate, no? E anche se esistessero, afferma Kant, essendo un prodotto interno alla mente, cioè come potrebbero le idee nate che stanno lì dentro valere per conoscere la realtà esterna, corporea, materiale? Le idee nate varrebbero per conoscere quello che c'è dentro, ma non quello che c'è fuori. Ora, con la stessa determinazione, Kant critica l'empirismo. Kant scrive che i pensatori empiristi, da Bacone a Locke a Hume, dai quali lui ha imparato molto, li considera dei giganti, Bacone, Francis Bacon, no, affermano che l'anima, o l'intelletto che dir si voglia, al momento della nascita della persona non contiene nulla, è come una tabula rasa. Kant dice, attenzione, perché in latino tabula rasa letteralmente significa un qualcosa senza forma. E poi dicono, come se fosse una lavagna. Allora, la lavagna è una tabula rasa, sulla quale nulla è ancora stato scritto. Ora, per gli empiristi, afferma Kant, tutte le conoscenze derivano dall'esperienza, ossia dai sensi, e il pensiero ha il compito di sintetizzare i dati acquisiti e sempre per sintesi di aggiungere nuovi dati sensibili a quelli già registrati con l'esperienza. E quindi, precisa Kant, per gli empiristi l'intelletto compie un continuo lavoro di sintesi, no? Va bene. E la persona conosce per mezzo dell'abitudine che l'esperienza fornisce, e di conseguenza la persona acquisisce la conoscenza tramite il giudizio sintetico, che è l'attività abitudinaria ed essenziale dell'intelletto della persona. No, noi di questa realtà ci abbiamo intorno, anche se è la prima volta che veniamo, ci facciamo subito l'abitudine, no, con questa realtà. Quindi facciamo delle sintesi e attraverso questa operazione sintetica noi conosciamo. Ebbene, Kant critica le posizioni degli empiristi affermando di non comprendere come l'anima o l'intelletto che dir si voglia si possa considerare come l'equivalente di una tabula rasa. Cioè, come può, si domanda Kant, un simile oggetto risultare uno strumento idoneo per raccogliere i dati delle esperienze. L'anima, o l'intelletto che dir si voglia, scrive Kant, deve avere una forma con le caratteristiche del contenitore, no? Per poter raccogliere i dati delle esperienze, perché su una tabula rasa, cioè su un qualcosa senza forma, i dati delle esperienze come possono, si domanda Kant, avere dei rapporti costanti tra loro? E poi, se diciamo che poi la tabula rasa è una lavagna, ma come, anche noi quando prendiamo degli appunti su una lavagna, a un certo punto dobbiamo cancellare tutto, perché no, ce ne sta fino a un certo punto. E poi, allora, ma, se, come sostengono gli empiristi, precisa Kant, i rapporti tra i vari dati dell'esperienza si formano con l'abitudine, significa che l'abitudine, l'habitus, per dirla con gli scolastici, l'abitudine è una forma allora. E allora, afferma Kant, la predisposizione all'abitudine, a questa forma, come potrebbe averla l'anima o l'intelletto che dir si voglia, se contemporaneamente è una tabula rasa, un qualcosa senza forma? Allora, è un'abitudine, l'abitudine è una forma, è una tabula rasa, che è un qualcosa senza forma. Ma, dice Kant, forse ci hanno pensato, ma poi è chiaro che bisogna per forza di cose, per non cadere in contraddizione, mantenere, no? Far diventare un dogma la nostra, la loro tabula rasa. L'anima, o l'intelletto che dir si voglia, precisa Kant, o è una tabula rasa senza forma, oppure è un habitus a forma di contenitore. E se l'intelletto, come sostengono gli empiristi, scrive Kant, raccoglie solo impressioni sensoriali contingenti, particolari e limitate, che vengono però, in quanto date dall'esperienza, considerate il pensiero forte, no? Perché è dall'esperienza che viene il vero sapere, sostengono gli empiristi. Quindi l'esperienza è il pensiero forte. Ebbene, come può poi la conoscenza, afferma Kant, andare oltre, visto che nella persona, vedi Newton, dice Kant, nasce l'esigenza di conoscere con la ragione le leggi scientifiche universali e necessarie. Quindi la ragione ha un, oltre all'esperienza, ha un ruolo. E allora si domanda Kant, la conoscenza delle leggi scientifiche universali e necessarie, come la si può acquisire se il pensiero dato dalla ragione è considerato debole, no? E per questo anche Newton, scrive Kant, è stato costretto a fare affidamento a Dio per risolvere la questione rivolgendosi all'assoluto. E poi, afferma ancora Kant, se la conoscenza si esaurisce nelle sensazioni, rimane inspiegabile l'anelito della persona, vedi sempre Newton, verso l'assoluto. E resta incomprensibile, scrive Kant, l'esigenza propria di ogni persona di trascendere le cose e di pensare in termini metafisici, perché tutte e tutti noi, no, vogliremmo trascendere le cose, la materia, no, andare oltre, no, costruiamo qualche cosa, no, oltre la fisica, no, costruiamo una meta fisica con il pensiero. Inevitabilmente, lo ha fatto anche Hume alla fine, no? Quando ha scritto, io non so, questo teatrino, dove viene, dice Kant, ricordate, ignorare questa aspirazione, come fanno gli empiristi, precisa Kant, significa solo evitare il problema e non risolverlo. Come possono persone così intelligenti, come i pensatori empiristi, afferma Kant, ignorare questo tema? Non l'hanno ignorato, ma per coerenza non l'hanno affrontato. perché se no il loro sistema aveva delle falle. Allora, non potendo ignorarlo, risponde Kant, lo rimuovono dogmaticamente e di conseguenza si espongono a cadere in contraddizione. È chiaro, conclude Kant, quindi, che è necessario riflettere in modo non dogmatico sui temi della ragione, dell'esperienza e dell'anelito verso l'assoluto. Sui temi della ragione, dell'esperienza e dell'anelito verso l'assoluto è necessario riflettere in modo non dogmatico, scrive Kant. E voi, attraverso lo studio, attraverso il lavoro, con un'attività continuativa, in quale campo, in quale ambito, in quale settore, in quale materia avete maturato una solida esperienza? Sì, facciamo tante esperienze nella vita, poi però ci sono alcune esperienze che sono più forti nella nostra vita, nelle quali noi abbiamo maturato una competenza, no? E quindi scrivete quattro righe in proposito. E il nostro anelito verso l'assoluto, cioè vale a dire, precisa Kant, l'aspirazione a dare maggior valore possibile all'esistenza, perché è questo l'anelito verso l'assoluto, è perché vogliamo dare all'esistenza un maggior valore possibile, no? A che cosa ci porta a pensare? All'immortalità in un mondo ultraterreno? Alla fratellanza universale sulla Terra? Al raggiungimento della conoscenza della verità sui misteri dell'universo? A come acquisire una fama personale in peritura? Abbiamo citato alcune cose veramente alla grande, no? Ma, no. Oppure a quale altra possibilità? Guardate, con una riga scritta esprimete il vostro pensiero e il proposito. Ci sono anche degli aneliti molto più, che possono sembrare molto più banali, ma in realtà non lo sono, no? Se non questi grandi temi universali, che è chiaro, sui quali siamo chiamati, ma abbiamo tutti un'aspirazione a dare maggiore valore possibile all'esistenza, cioè che cos'è, no? Cioè, potrebbe dare o che dà un maggior valore possibile alla nostra esistenza. Scrivete il vostro pensiero in proposito. Dopo aver compiuto un'ampia riflessione critica riguardante gli elementi dogmatici presenti nelle correnti del razionalismo e dell'empirismo, Kant pensa di dover affrontare quindi il tema della metafisica, che non può essere né rimosso, né evitato, né utilizzato per costruire dogmi. E secondo lui nessuna corrente di pensiero ha ancora affrontato il problema metafisico in modo giusto. Guardate, è diventato presuntuoso Kant, oppure c'è un fondo di verità in ciò che dice? E poi si è scoperto che c'è stato un fondo di verità in quel che dice, visto che lui se l'è studiata tutta, la scolastica medievale che tratta del problema della metafisica in lungo e in largo. Guardate sul punto 5 del repertorio. Come abbiamo detto, negli anni 60 del Settecento Kant scrive una lunga serie di saggi e in questi scritti, chiamati della fase metafisica, ma dovremmo dire antidogmatica, c'è un filo conduttore dato dal fatto che Kant tenta di rispondere ad alcune importanti domande. Che cos'è, si domanda allora, la metafisica? Cioè, quali sono le sue potenzialità? E fino a che punto questa disciplina può essere utile per fornire una conoscenza della realtà? E soprattutto per la comprensione di quel mondo che sta al di sopra della fisica, come dice la parola meta, al di sopra della fisica. Nel 1763 Kant compone un saggio intitolato Unico argomento possibile per dimostrare l'esistenza di Dio. E nel testo di quest'opera, nell'Incipit, Kant scrive: la metafisica appare ai miei occhi come un oceano tenebroso, senza sponde e senza fari. Un oceano sconosciuto, ancora non solcato e reso infido da inavvertite correnti marine. Lo scrive anche perché è davanti a tutti i libri che in biblioteca ha messo da parte che si deve leggere, che riguardano tutte le opere della scolastica medievale. E quindi, ora, questa constatazione porta Kant a pensare che per affrontare il tema si debba compiere prima di tutto un'analisi del concetto di esistenza e di lì, che è partita anche la metafisica, scolastica medievale quando parla di metafisica. Che cos'è l'esistenza? E per poter affrontare questo tema Kant, facendo appello alla sua dedizione allo studio, si dedica ad approfondire gli argomenti proposti in materia di metafisica a partire dalla scolastica medievale. Poi dopo fissa un punto, dopo che l'ho fatto, e Kant prende il passo applicandosi, perché poi rientra in tutto il pensiero metafisico, sul pensiero di Anselmo d'Aosta. Ricordate Anselmo, 1033-1109. E studiando le due opere principali di Anselmo, che abbiamo studiato anche noi, è Monologio, monologo del 1076, e Proslogio, discorso del 1078, analizza le celebri dimostrazioni di Anselmo dell'esistenza di Dio, che, scrive Kant, sono state poi utilizzate da tutti coloro i quali hanno studiato la metafisica fino a Cartesio. E Kant, dopo aver lodato la creatività razionale del pensiero di Anselmo, cioè Anselmo è straordinario, mi sono divertito moltissimo perché mi è stato molto utile, mette in dubbio con il metodo della critica il procedimento però del ragionamento ontologico di Anselmo, cioè la prova che porta al principio assoluto, cioè all'esistenza dell'essere supremo, e basato sulla certezza dell'esistenza delle idee innate, di cui abbiamo parlato poco fa. Quello è il problema. Cioè, che cos'è il ragionamento ontologico? Si domanda Kant. Riflettiamo, dice, scrive Kant, e noi lo seguiamo nella sua riflessione condotta nel saggio intitolato Unico argomento possibile per dimostrare l'esistenza di Dio. Anselmo, scrive Kant, afferma che se la persona possiede il concetto, le idee innate della sua mente, se nella mente della persona c'è l'idea innata di una cosa, per analisi può passare a definire la sua esistenza, perché nel momento in cui la persona pensa quella cosa, la fa esistere. Quindi, nel momento in cui la persona definisce col pensiero l'idea di Dio, cioè l'ente di cui non si può pensare nulla di maggiore, afferma Anselmo, Dio esiste. L'esistenza di Dio è il principio che avvalora l'esistenza di tutte le cose. Ora Kant riconosce che le affermazioni di Anselmo abbiano il loro fascino, no? E sono state sostenute da Bonaventura di Bagnoregio, da Cartesio, da Leibniz. Guardate, Kant non lo sa, ma anche Hegel troverà molto affascinante il ragionamento di Anselmo, come vedremo quando, se continueremo a viaggiare, incontreremo Hegel sulla terra, perché effettivamente, no, poi va bene, Hegel fa il suo ragionamento, ma per Kant sono asserzioni datate, e sono state già criticate nel corso dei secoli, dice Kant, a cominciare dal monaco contemporaneo di Anselmo Gaunilone, che ha scritto un saggio per contrastare questo tipo di mentalità, e poi soprattutto da Tommaso. Tommaso d'Aquino, cui Kant ha apprezzato molto l'opera e ne ha preso molti appunti sulle opere di Tommaso. Tommaso che ha smontato la prova ontologica per fornirne altre, no? E di conseguenza Kant nega decisamente la validità del ragionamento ontologico e afferma che l'esistenza è la situazione pura e semplice delle cose, perché le cose esistono in quanto tali e non perché la mente della persona le pensa. E difatti, scrive Kant, pensarne l'esistenza non aggiunge e non toglie nulla alle cose, soprattutto pensarne l'esistenza non aggiunge e non toglie nulla alle cose sul piano della loro perfezione. Figuriamoci pensare Dio. Kant, nel saggio intitolato Unico argomento possibile per dimostrare l'esistenza di Dio, scrive: tra una cosa pensata come possibile e la stessa cosa pensata come esistente non c'è alcuna differenza di qualità e di caratteri. In qualche parte di questo vasto universo ci saranno pure, scrive Kant, abitatori di altri pianeti. Questo è un fatto possibile, così come però è possibile che non ci siano. E che differenza c'è per noi terrestri in questo momento tra la possibilità della loro esistenza e la loro esistenza reale? Non c'è alcuna differenza. E questo, afferma Kant, deve farci ritenere che il problema dell'esistenza di Dio è legato non alla certezza, ma alla possibilità. Ed ecco che possiamo fissare un punto, scrive Kant, e dire che la metafisica è non tanto la disciplina delle certezze, come l'abbiamo considerata finora, così come finora è stata considerata e trattata, si dà per scontato che ci sia l'esistenza di Dio, ma è piuttosto la disciplina dei possibili. Per cui, afferma Kant, è necessario riflettere su una teoria metafisica dei possibili e di conseguenza è doveroso che ci si domandi fin dove arrivano le possibilità della ragione. Questo è il problema. Ecco che cosa mi insegna la metafisica, ecco che cosa mi ha insegnato studiare la scolastica che tratta della metafisica. Fin dove arrivano le possibilità della ragione. Da ciò si impara, scrive Kant, che la prima questione metafisica da affrontare non è quella dell'esistenza come certezza, ma quella dell'esistenza come possibilità. E questo ragionamento ci fa dire, sostiene Kant, che esistono delle verità eterne ritenute possibili. Di conseguenza si può pensare, afferma Kant, alla possibilità dell'esistenza di verità eterne, ma non si può dire che esistono con certezza queste verità. Però non si può neppure dire, sostiene Kant, che esiste nessuna verità, perché sarebbe come dire che esiste nulla, ma, prosegue Kant, se esiste nulla, non è dato neppure qualcosa che sia pensabile. Ma siccome io posso, scrive Kant, verificare che esistono delle verità, non è forse vero il fatto che io in questo momento sto scrivendo e qualche persona mi sta leggendo, qui siamo in tanti, e quindi esiste, afferma Kant, la condizione per cui posso affermare l'esistenza di un sistema di verità possibili e anche eterne. Quindi l'unico modo per dimostrare l'esistenza di Dio è quello di prendere atto che con la ragione non possiamo dimostrarne l'esistenza, perché con la ragione non possiamo dimostrare neppure la non esistenza. E quindi c'è una possibilità, ognuno la utilizzi come meglio crede, dice questa possibilità. E qui c'è Pascal che entra in funzione, dice: leggete di Pascal, noi l'abbiamo fatto, già siamo in ordine. Quindi a suo tempo. Quindi vedete, dopo aver chiarito questo punto, Kant dichiara che la metafisica è la più difficile di tutte le discipline e che non c'è stato mai un autore che abbia scritto un effettivo e attendibile trattato di metafisica. Ed è chiaro che questa affermazione risulta sorprendente, si potrebbe dire presuntuosa, se non ci si trovasse di fronte a una persona dotata della massima severità morale e di buona perspicacia intellettuale come Kant. Kant, e noi continuiamo a seguirlo nella sua riflessione condotta nel saggio intitolato L'unico argomento possibile per dimostrare l'esistenza di Dio, scrive: il fatto è che tutti i pensatori, afferma, hanno sempre affrontato il tema considerando la metafisica come la disciplina della certezza, piuttosto che della possibilità. Ed ecco che, scrive Kant, le grandi costruzioni messe in piedi dai filosofi del passato, se sfrondate oggi con la critica degli elementi dogmatici che contengono, appaiono come diversi mondi campati in aria. Ecco la fase antidogmatica di Kant. E con questa, si fa molti nemici, con questa affermazione stupefacente, Kant chiude il saggio intitolato Unico argomento possibile per dimostrare l'esistenza di Dio. Ma naturalmente non vuole certo lasciare la presa, ma intende spiegare ciò che ha asserito con spirito critico e compone il più singolare dei saggi che abbia mai scritto, intitolato Sogni di un visionario chiariti coi sogni della metafisica, che Kant fa stampare anonimo nel 1766. Sa che questo scritto verrà condannato dall'ambiente universitario e lui non può permettersi di perdere il posto di lavoro, deve campare. Ora, gli accademici dell'Università Albertina di Königsberg non avrebbero mai potuto immaginare che un tipo che appare così serioso come Kant, ma voleva apparire serioso soprattutto a loro, potesse essere l'autore di questo scritto, di questo testo scritto con il gusto dello scherzo e della caricatura, mentre i suoi amici più fidati lo riconoscono tacitamente. Kant di amici fidati ne ha pochi, sono amici sinceri, soprattutto tra i suoi studenti che conoscono il vero carattere di Kant, che è una persona simpatica, ironica, dotata di senso comico anche, quindi è evidente. E poi c'è un amico che non la pensa propriamente come lui, ma che incontreremo nei primi itinerari del percorso che faremo, se riusciamo a farlo il prossimo anno. Chi è il visionario che Kant prende a esempio per dare libero sfogo a tutta la vena ironica che possiede e che per certi aspetti lo accomuna a Voltaire? Ma il visionario evocato da Kant nel saggio Sogni di un visionario chiariti coi sogni della metafisica è Emanuel Swedenborg, 1688-1772. Questo Swedenborg è un ecclesiastico svedese, esperto in occultismo, che affermava intanto di essere in contatto continuo con il mondo ultraterreno. Lui era in contatto col mondo ultraterreno, diceva, e che ha dedicato a questo spazio che chiama metafisico, ma secondo lui popolato di spiriti da evocare, da placare e da interpellare, quindi un'opera in 8 volumi dal titolo Arcana Celestia, cioè le cose misteriose che si trovano in cielo, 1756. Guardate, quest'opera ha avuto un grandissimo successo, perché quando si tratta di spiritismo, di spiriti, di mondo ultraterreno, di veggenti, della sfera, del fare le carte, è evidente che, cioè, noi diciamo no, continuano a pullulare, no? Mi sembra di capire, sulle reti televisive, in lungo e in largo, dei veggenti che sono in contatto, o no? Sì, quest'opera di successo è stata regalata a Kant da una signora, Charlotte Knobloch, una signora che incontra nel ballare, la quale gli dice: professore, guardi, ho comprato quest'opera, l'ho letta, un'opera, gliela regalo, così poi gli dice che cosa ne pensa. Io sì, sì, mi dia. Kant se la legge, la quale voleva un parere questa signora a riguardo. Kant legge con attenzione questi volumi, si diverte moltissimo, traendo la conclusione che non si può confondere la metafisica, siamo a questi punti, dice Kant, con la sbrigliata fantasticheria di un visionario che usa la ragione per costruire l'architettura di mondi immaginari. Certo, con la ragione noi possiamo costruire dei mondi immaginari, no? Ma questo cosa c'entra con la metafisica? Cioè, costruiamo dei mondi immaginari, poi possiamo scrivere anche di fantascienza, ma... Kant decide di dover difendere la metafisica dagli assalti della ragione visionaria, dalle fantasie, perché ha maturato chiaramente un'idea. La metafisica, scrive Kant, è la più importante delle discipline perché è la scienza dei limiti della ragione. E noi i limiti della ragione li dobbiamo conoscere, la metafisica è utile per questo. Perché allora possiamo davvero sapere quali sono le possibilità della ragione. Se sappiamo quali sono i suoi limiti, ecco che possiamo usarla meglio. Ora, con l'intelligenza, illumina, con la luce dell'intelligenza, la ragione, afferma Kant, al servizio della fantasia, costruisce fantasmi, cioè edifica mondi immaginari. La letteratura è piena di queste cose belle, ci divertiamo. Mondi immaginari, imbastisce commedie, crea letteratura fantastica, e perciò bisogna distinguere, scrive Kant, la metafisica dalla fantasia, soprattutto perché, afferma Kant, non è necessario avere la certezza dell'aldilà per dare un fondamento alla morale. Questo è il problema. Se la persona deve avere la certezza dell'aldilà per decidere di comportarsi bene, è già in partenza in preda all'immoralità. E su questo ragionamento Kant ci lavorerà e ci darà una lezione. Ci ha dato una lezione, importante. Ebbene, in questo saggio dal tono scherzoso, già dal titolo, Sogni di un visionario chiaritico, i sogni della metafisica, Kant denuncia con chiarezza due argomenti fondamentali che vuole sviluppare. Allora, che cosa bisogna fare? Che cosa ci insegna a fare la metafisica? Ad affrontare il tema dei limiti della ragione e la questione dell'autonomia della legge morale. Ecco che cosa ho appreso studiando la metafisica. Questa è una disciplina importante. E noi lo seguiremo, naturalmente, su questa strada, dopo che Kant, quindi vedete, ha demolito il dogmatismo che si annida in tutte le correnti. Guardate, dobbiamo guardarci intorno oggi per vedere quanti elementi di dogmatismo circolano nella società. dovremmo in qualche modo intervenire. Sognare di essere nell'aldilà, dice Kant, un tema dominante, dice Kant, dell'attività onirica delle persone, non è la metafisica, è sognare di essere nell'aldilà. Omero nell'aldilà, quindi andare nell'aldilà, in un aldilà contingente. Omero ci ha mandato Odisseo, Virgilio ci ha mandato Enea, Dante ci ha dato per conto suo, e quindi tutti noi possiamo andare nell'aldilà. Voi che cosa avete sognato, il proposito, oppure come vi siete messi in contatto con l'aldilà contingente o con chi, no? Beh, scrivete quattro righe per materializzare questo evento. Guardate, può essere anche molto semplice, no? Cioè, io questa mattina ho aperto la finestra, ho guardato fuori, ho visto il pesco che è fiorito e mi sono messo in contatto con mio padre, che ha voluto che quell'albero fosse piantato lì con grande determinazione. Poi non è che l'abbia visto fiorire sempre, ho detto: visto albero, sta fiorendo il suo albero. E mi ha dato anche una risposta, ma queste sono le mie quattro righe, scrivete le vostre. Vedete, non ci vuole molto per seguire il consiglio di Kant. Probabilmente noi tutti facciamo queste esperienze senza neanche considerare che sono esperienze nelle quali stiamo filosofando, come dice Kant. E ora, per concludere, a proposito dell'aldilà, leggiamo ancora una delle novelle da un minuto, pubblicate nel 1967 dallo scrittore ungherese István Orkeli, che abbiamo già incontrato, 1912-1979. Quando lo abbiamo incontrato, abbiamo detto che per comporre questi brevi brani di carattere filosofico, Orkeli, ho fatto riferimento a Giraudot, a Ionesco, a Kafka, ma soprattutto ho fatto riferimento a Kant per invitare a stimolare chi legge a riflettere e a guardare il mondo e la realtà quotidiana con un'ottica diversa, cioè quella dell'ironia. Novelle da un minuto. Kant, informazioni utili per dopodomani. Come noto, dopodomani, martedì, alle 6:15 del pomeriggio, il mondo finirà. Subito dopo avrà luogo il giudizio universale. La sezione competente del Consiglio della Capitale invita i cittadini a evitare il panico. È inutile, d'altro canto, abbandonarsi a scene di impazienza, perché a ognuno toccherà il suo turno senza eccezioni. Non si renderanno necessarie restrizioni straordinarie del traffico. Comunque, la galleria, a causa del pericolo di eventuali crolli, verrà chiusa alle 3 del pomeriggio. Da quel momento gli autobus numero 4, 5 e 56 passeranno invece che sul ponte delle catene, sul ponte Elisabetta. I treni, le navi e gli autobus faranno servizio secondo l'orario normale. Anzi, da piazza del Vigadò partirà in via straordinaria una nave passeggeri che, se ci sarà un numero sufficiente di persone, seguirà il corso del fiume a mo' di catafalco imbandierato fino alla pittoresca contrada delle Porte di Ferro e al Mar Nero. A tutti quanti volessero presentare richiesta di prolungamento della vita, si comunica sin d'ora che la loro richiesta non potrà essere presa in considerazione. Non fanno eccezione neppure le donne incinte né i neonati, benché alcuni di loro potranno giustamente lamentarsi di venire al mondo proprio dopodomani alle 6:15 e di avere quindi una vita incredibilmente breve. D'altronde, saranno singolarmente fortunati tutti quelli che sarebbero morti comunque in quel momento. Quelli sì che adesso possono ridersela sotto i mani. Una risata amata. E quindi il problema dell'esistenza è un problema legato alle possibilità, non alle certezze. E Kant, dopo aver criticato gli elementi dogmatici presenti nel razionalismo e nell'empirismo e dopo aver esaminato il modo con cui è stata affrontata la questione metafisica, ritorna a domandarsi come può la persona aspirare ad acquisire una conoscenza non fondata sui dogmi ma scientificamente valida. Guardate, la proposta di Kant per favorire la conoscenza è quella di imparare a praticare il ragionamento trascendentale e di utilizzare il giudizio sintetico a priori. Di che cosa sta parlando Kant? Che cosa si tratta? Di che cosa si tratta quando si parla di ragionamento trascendentale e di giudizio sintetico a priori? Ebbene, per rispondere a queste domande, non in modo dogmatico direbbe Kant, è bene procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare, perché lo studio è cura, la cura è impegno e l'impegno nell'ambito dello studio è sempre produttivo. E quindi non perdete il prossimo itinerario, perché intanto è l'ultimo della stagione invernale, ammesso che l'inverno ci sia mai stato, ed è anche quello che precede già la pausa pasquale, perché Pasqua quest'anno è particolarmente bassa. E quindi, giovandoci del fatto che la scuola è qui, il viaggio continua.